presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che guardano le figure, quelle che sui quotidiani scorrono le fotografie e che nei libri, prima di sceglierli, corrono innanzitutto al ritratto dell'autore sulla letta di copertina, quelle che per ricordare un'esperienza o un viaggio scattano foto a paesaggi, a gruppi di persone e sfilze di selfie con ogni genere di sfondo, quelle che hanno una memoria visiva sviluppata e un senso estetico circoscritto per lo più ad un unico senso. Questo mercoledì 25 febbraio è tutto per voi, anche se l'immagine al momento è ancora parecchio sfocata.
Guarda un po' cosa ti ha ispirato Sanremo.
Perché quando si dice tu guardi solo le figure, come se fosse una cosa brutta, è un modo di avvicinarsi.
Assolutamente.
Ai giornali, ai libri.
Assolutamente. Guarda, sarebbe bello farlo, adesso a parte gli scherzi, il tuo era un pensiero più profondo ovviamente, ma sarebbe bello farlo proprio con Sanremo oggi. Mi è venuto in mente subito, perché se tu guardi i giornali, hanno tutti una fotonotizia, quasi tutti, su Sanremo e puntano completamente a degli aspetti completamente diversi. Dopo magari lo facciamo
lo
il
facciamo,
gioco.
Lo facciamo, perché giocare con le immagini in radio potrebbe essere particolare.
Beh, ma in realtà sono i titoli. Buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Mittwoch.
Mittwoch, ja.
Ah. Adesso parleremo un po' tedesco questa settimana.
Dienstag, Mittwoch, sì, mercoledì.
Sì, è mercoledì. Però oggi parleremo anche un po' inglese, un po' farsi, un po' spagnolo. Andiamo in tanti posti del mondo.
Giriamo?
Sì, giriamo, andremo in Ucraina, Cuba, in Iran. Intanto ci occupiamo di noi, no?
Sì, ma intanto in questo momento non si vede. Ha appena finito forse?
Sì.
Trump?
Sì, è finito perché è stato il discorso. Leggi tutto sullo stato dell'Unione più lungo della storia.
È la nostra età dell'oro, ha detto. Sì.
Quanto ha parlato? Vediamo.
È iniziato alle 3 di stanotte. Sono le 6, ha parlato 3 ore.
Ha parlato 3 ore, ma davvero?
Sì.
Signora, chissà quante ne ha dette.
Chissà.
Vabbè,
delle miniera per
le cantiamo anche
giorni.
Noi.
Sì.
Dai, cantiamogliele anche noi.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. Per poter vivere ciao, le nubi sono già più là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. E quando andrò, devi sorridermi se vuoi, non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere.
Le nubi sono già più in là, eh? Questa meteorologia del sentimento.
Però era forte, no? Arrivederci, amore, ciao.
Oh, certo.
Bisogna un po' morire per
poter
vivere.
Certo, finiamo qui e poi stiamo meglio.
Finiamola qui.
A posto così.
Ti vedo un po' decisa nei miei confronti questa affermazione. Io umilmente sarei andato avanti qualche puntata, però
andiamo
ovviamente
avanti.
Come desideri tu.
Almeno fino a giugno, Claudio, andiamo avanti.
Va bene. Faccio più il bravo.
Sì, ma tu sei bravo dentro, sono io che sono perfida.
No, ma non
no,
è vero.
Si dice sempre, è giusto dirlo così. E invece adesso procederò con una apologia del pettegolezzo, diciamo, perché sulla pagina della cultura del Corriere della Sera di oggi, Giorgio Montefoschi racconta come si diventa Henry James. Henry James, lo scrittore, nato a Londra, poi naturalizzato... anzi era americano e poi naturalizzato britannico, autore di Daisy Miller, Ritratto di Signora, Il Giro di Vite, Le Ali della Colomba, Gli Ambasciatori, La Coppa d'Oro, insomma tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Scrive Giorgio Montefoschi: il ceto alto borghese in cui si viveva di rendita negli anni della regina Vittoria era il materiale umano prediletto di Henry James, scrive Roberto Calasso in una sorta di prefazione a Ormai non poteva succedere più nulla, la raccolta integrale dei taccuini di lavoro in libreria da venerdì, pubblicata da Adelphi, con la magistrale traduzione di Ottavio Fatica. Del resto, nella scarna e sempre identica nota biografica che precede i suoi Penguin a poco prezzo, la notizia principale sembrerebbe questa, e cioè che lo scrittore statunitense naturalizzato britannico era un inveterato diner out, vale a dire che andava sempre a cena fuori, almeno una sera su tre. Quindi se alle cene si aggiungono i pranzi e i tè pomeridiani nelle accoglienti dimore londinesi, appare evidente come fra maldicenze, segreti svelati, aneddoti e pettegolezzi, il materiale umano potesse diventare una vera e propria miniera letteraria dalla quale poter trarre e ricostruire quel groviglio di intrecci che immancabilmente sosteneva la trama di ogni suo romanzo e che ormai pressoché nulla aveva a che fare col mondo esterno, poiché tutto si svolgeva in interni, anche se talvolta per strada. Un solitario mondano di ottima famiglia, pronto a recepire tutto della vita e a introiettarlo con pazienza e passione, sapendo, al pari di Mallarmé, che alla fine tutto nasce solo ed esclusivamente dalle parole. Ma come succedeva? Ce lo spiega lui stesso. È stato anni fa, ricordo alla vigilia di Natale a cena con amici. Una signora accanto a me aveva fatto durante la conversazione una di quelle allusioni che io ho sempre riconosciuto lì per lì come altrettanti germi. Il germe, ovunque sia raccolto, per me è sempre stato il germe di una storia sotto le mie dita. Quella volta, un figlio che aveva intentato causa alla madre per riavere i suoi beni, diventò uno dei suoi romanzi più famosi, The Spoils of Poynton, Le Spoglie di Poynton. Avremmo voluto assistere a queste scene negli appartamenti di Belgravia o Mayfair, ai tè primaverili sulla collina di Fiesole, alle serate danzanti nei palazzotti nobiliari romani, durante le quali l'elegante scapolo bostoniano, amico di Turgenev e di Flaubert, oltre che di milord e banchieri, raccoglieva ogni possibile suggerimento narrativo, banale o misterioso che fosse, per poi affrettarsi a metterlo su carta in quelli che sono adesso i suoi poderosi taccuini. Certo, è possibile che le dame conoscessero l'inesausta fame di Henry James per le storie matrimoniali, i fidanzamenti mandati all'aria, le complesse o tragiche avventure sentimentali, benché sulle proprie, forse inesistenti, lui mantenesse il riserbo assoluto, e dunque gliele offrissero gentilmente come si offre un gelato o un sorbetto. Ma la quantità delle stesse, insieme alla quasi totale esclusione di ogni altro argomento, fa pensare che il commensale, se non una voragine interiore, avesse un chiodo fisso. Il racconto fa tutto un elenco di vari tipi di pettegolezzi: la ragazza che si è fatta da sé, una donna sposata con un uomo amabilissimo che però è un gran bugiardo, il racconto di fantasmi suggeritomi dall'arcivescovo di Canterbury, niente meno, in cui si narra la vicenda dei bambini affidati dopo la morte dei genitori alla servitù e la dimora che si popola di fantasmi che cercano i bambini. Per cui chapeau all'arcivescovo e dibattito ancora aperto sulla reale presenza dei fantasmi che, non ricordo male, citati sosteneva per esempio fossero veri in quel meraviglioso romanzo che è Il giro di vite. E poi da lì altri romanzi meravigliosi, inossidabili, perfetti, ritratti psicologici difficilmente dimenticabili, come Il ritratto di signora, da molti ritenuti il romanzo più bello, dove succede che una giovane americana non ricca viene prelevata da una zia e condotta prima in Inghilterra, nella villa dello zio banchiere infinitamente ricco e ormai morente, e quindi, dopo aver ereditato una cospicua fortuna, in Europa. Isabel Archer, la tipica ragazza immacolata dell'East Coast, positiva, desiderosa di conoscere il mondo, è immediatamente corteggiatissima ovunque si giri, a Londra, in campagna, in Toscana, a Roma, ma sempre rifiuta ogni pretendente. Perché? Non lo sa nemmeno lei il perché di questa resistenza, il non detto seppellito nelle parole. Fatto sta che, a furia di rifiuti, finisce per sposarsi con Osmond, un pittore modesto, spregevole individuo. Ed era un pettegolezzo che gli era in qualche modo arrivato. Ma secondo te, in Giro di vite, i fantasmi erano veri o no?
Assolutamente veri.
I bambini, cioè quelli che lei vedeva, cioè i bambini, erano fantasmi o erano veri?
Cioè, per me erano fantasmi.
Sai che io non l'ho mai capito quel racconto?
Bah, vabbè, insomma, un sacco di robe, no? Cioè, super immaginifico.
Vabbè, insomma, adesso escono i taccuini, quelle da cui sono nate tutte le storie di Henry James, che si intitolano Ormai non poteva succedere più nulla, escono dopodomani per Adelphi.
Stavo pensando se poteva centrare. Hai presente questa canzone? Joe Strummer racconta la storia di Tony Adams, che è stato un calciatore fortissimo dal punto di vista fisico, protagonista di risse, alcolismo, eccetera, e poi a un certo punto ha avuto una specie di grande redenzione con se stesso e anche un po' con la sua violenza. E, è più sulla celebrità questo, che viene usa e getta, però mi sembrava molto Henry James questo.
Stroboscopic snowflakes fell from a stratosphere, and all the neon blue down funky Broadway shorted out the eastern shore. On the saxophones, beach trombones, we'll have to shout out, we all need a little more. I'm waiting for the rays of the morning sun. Somebody tell me clearly, you will be gone. Let all the way
track, track, track in the city of words. Only dead men stomp on the brake pedals in the city of nerves. Saw me some reeds, Jack, I'm dead on the heat. Show me some glycerin, Mac, downhill is so steep. I'm waiting for the rays of the morning sun. Somebody tell me clearly as you will be gone. Let all the wailing wail, let the drummer drum. We're waiting for the rays of the morning sun. Hey, hey, hey. The morning sun. Whoa, whoa. The morning sun. Hey, hey. The morning sun. Has anybody seen the morning sun?
Chissà se sono arrivati sti raggi del mattino, questi morning, no?
Guardando fuori non mi pare ancora.
Non ancora?
Arriveranno, vediamo.
Vabbè, noi intanto leggiamo.
Leggiamo, leggiamo. Allora, questa prossima segnalazione rientra nel grande filone della rottura degli argini dopo il decennale embargo.
Meno male, pensavo ad un'altra rottura.
La rottura degli argini per il momento, poi vediamo. La rottura degli argini di, dopo il decennale, le volontà testamentarie, insomma, di Umberto Eco, ne abbiamo parlato lungamente, che ha detto per 10 anni, per favore, non parlate di me, non state a fare
celebrazioni, ricordi, libri,
convegni, libri. Ecco, adesso i 10 anni sono passati, perché era il 2016, e si sono scatenati, ogni giorno ce n'è una. Questa mi ha colpito perché è particolarmente divertente e viene da Loriano Machiavelli, lo trovate oggi sul Fatto Quotidiano, ed è la prefazione di La Rosa e il suo doppio, che è uscito per Cappelli. È un romanzo di Loriano Machiavelli ed è una sorta di omaggio dell'allievo al maestro. Scrive Machiavelli: ho deciso, dopo 6 anni di riflessione, riscriverò le indagini di Guglielmo da Baskerville, perché il professor Eco le ha sbagliate dal primo ammazzato all'ultimo. Come premessa non mi pare male, soprattutto se si considera che non sopporto i bestseller, romanzi o film, dischi o bronzi di Riace. Immagino per una sorta di invidia. A pagina 319 del Nome della Rosa, edizione economica perché è impensabile deteriorare con appunti a margine un libro costoso, c'è la chiave interpretativa non solo degli avvenimenti delittuosi, ma del romanzo nel suo insieme. I libri non sono fatti per crederci, ma per essere sottoposti a indagine. Il professor Eco scopre le carte e invita a indagare nel suo libro. L'ho fatto e ho scoperto che dentro c'è un altro romanzo, quello che ho scritto io. Quando poi ho visto il film non ho avuto più dubbi. Guardavo Sean Connery ricordando gli investigatori di tanti altri film e mi chiedevo: possibile che nemmeno lui se ne sia accorto? L'idea folle, riscrivere l'indagine di Guglielmo da Baskerville per una soluzione che soddisfi maggiormente il senso dell'intrigo. Attenzione, riscrivere l'indagine, tralasciando quindi ogni notazione dotta, ogni riferimento alla storia e ogni intento culturale. Non mi metto in competizione, ne uscirei con le ossa rotte. La mia operazione è in linea con l'idea del professor Eco. Guglielmo da Baskerville arriva alla soluzione Eco fabbricando uno schema falso per interpretare le mosse del colpo. Guglielmo da Baskerville arriva alla soluzione Machiavelli interpretando in altro modo gli stessi indizi. Entrambe le soluzioni sono ugualmente creabili perché basate sugli stessi dati oggettivi. Eco lo ha fatto di proposito o casualmente? L'ho chiesto al professore e non mi ha risposto. Ha nascosto il sorriso sotto la barba e ha guardato la snella struttura dei portici dei servi. Perché ho scritto un altro romanzo? Forse per dimostrare al professore che mi sono accorto del modo in cui mi traeva nella trappola, o perché i libri si parlano tra loro, o per provare che sì, è vero, i colpevoli siamo noi, il professor Eco che provoca, il lettore che accetta senza mettere in discussione, io che metto in discussione senza scopo, l'editore che stampa, perché è il suo mestiere. Di certo mi sono divertito. Stupidi non sanno quanto sia appagante arrivare alla verità, mormora il mio Guglielmo da Baskerville. Ed è forse per questo che mi sono messo in un'impresa della quale non conosco la fine. La verità è eccitante, più del falso, perché chiunque è capace del falso. Sia chiaro, ogni parola, ogni frase che i personaggi pronunziano o pensano durante la mia storia, chiunque siano, sono frutto esclusivo della mia fantasia malata. Mi auguro che i coinvolti comprendano e stiano al gioco. Questo era Loriano Machiavelli, che appunto ha riscritto le indagini di Guglielmo da Baskerville nel libro La rosa e il suo doppio, uscito per Cappelli. Yes, boy.
Grown accustomed to her style. She had the cutest sass he ever seen. He did too, they were meant to be. He loved to kiss on the steps of the side. It looked like rain on the birds to fly. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that rebellion on the girls and boys? He gave her all the love that anyone can, but she was promised to another man. He tried so hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that my bad mama, girls and boys? Love is so real. I can take the breakup if you say that you care. He had to run away, his pride was too strong. It started raining, baby, the birds were gone. Oh,
love you, baby, I love you so much.
Maybe,
maybe we can stay in touch.
Meet me at another world.
Who's that rebel,
mama, girls and boys?
Certo che Umberto Eco è Prince.
Vous êtes très belle. Girls and boys. E l'ultima segnalazione la prendo dal Manifesto e sono le parole di Ré Armand Trou, che è una poeta americana, e ne parla Paolo Viganò. Ré Armand Trou è una poeta californiana insignita del premio Pulitzer per la poesia nel 2010. Celebre per la scrittura ironica e frammentaria, ha fatto parte del movimento dei Language Poets, un collettivo che riflette sulle parole come strumenti ambigui di descrizione della realtà. Una riflessione inaugurata in un momento in cui gli Stati Uniti versavano in una crisi altrettanto profonda di quella odierna, durante la guerra del Vietnam. Negli anni 70, dice Armand Trou, i politici cercavano di farci credere di avere buone intenzioni, anche quando era evidente che non le avevano. Si riusciva a decostruire e demistificare ciò che affermavano, e questo poteva essere una sorta di rivelazione. Oggi, con Trump, sembra che ci si compiaccia della crudeltà. Una reazione potrebbe essere tornare a una forma di sincerità, a valori morali di base e a un senso di decenza, ma non è l'angolazione da cui sono abituata ad affrontare le cose. Vogliono che gli agenti dell'ICE siano il più spietati possibili per farne uno spettacolo, presumibilmente per scoraggiare l'arrivo di altri immigrati, ma la brutalità a cui si assiste nelle strade sta disgustando molti americani, perfino alcune delle persone che avevano sostenuto Trump. In un certo senso, tutto ciò ha qualcosa in comune con la guerra del Vietnam. Quel che fece cambiare l'opinione pubblica americana fu il fatto che il conflitto fosse trasmesso in televisione. Vedevano i corpi senza vita, i soldati statunitensi morti. Così le persone si convincevano che non dovesse succedere più quello che vedevano. Ho anche scritto versi che coinvolgono Trump, ma non credo siano i miei migliori. Continuo a pensare che sia importante concentrarsi con attenzione sui significati e sui toni delle parole, lavorare contro l'automatizzazione del linguaggio, contro quel pilota automatico verbale per cui i cliché escono di bocca da soli. Non so esattamente quanto conti, ma ha valore per chi lo fa, per gli insegnanti, gli studenti, i lettori. Oggi la poesia non ha moltissimi lettori, quindi dobbiamo agire per quello che possiamo, fare ciò che ci dà gioia. Paradossalmente, persino scrivere di quello che è disturbante può dare gioia, se funziona davvero. Nei suoi testi ricorre l'idea di un altrove, e lei dice: ciò che arriva dall'altrove non lo conosciamo davvero, e con altrove intendo anche i nostri pensieri. Da dove vengono? Non si sa mai quali saranno i prossimi, quindi la forma più elementare di altrove è un'attività mentale inconscia che produce il pensiero. Un altro livello sono i sogni, che sono simili, e poi ci sono le frasi che sento pronunciare dalle persone, giungono da molte fonti diverse, ascoltate per strada, lette da qualche parte. Mi interessa osservare come questi frammenti provenienti da luoghi differenti rimbalzino, risuonino e dialoghino tra loro. Oscillare irrequietamente tra l'apparenza della spontaneità e l'apparenza del pensiero serio. Ecco, una pratica in cui ci riconosciamo tutti. È un fatto culturale. Di questi tempi noto un'irrequietezza dovuta alla velocità con cui riceviamo le informazioni. È per questo che uso la seconda persona. Il tu si riferisce a me, ma anche a lei e a chiunque, al lettore. Così si passa dal personale al collettivo. Poi dice questo: sulle macchine americane c'è una scritta che avverte che lo specchietto retrovisore può distorcere. Dice: gli oggetti sono più vicini di quanto sembrino. È onesto riguardo alla propria tendenza a distorcere. Sta affermando: ti mentirò. E questa è la condizione in cui ci troviamo. Sappiamo già che non possiamo necessariamente fidarci di ciò che vediamo, ma dobbiamo comunque agire sulla base di questo. Lo specchietto falsa la percezione delle distanze, eppure si cambia corsia lo stesso, perché cos'altro si può fare? Dalla immancabile domanda sull'intelligenza artificiale risponde: pensa che l'intelligenza artificiale possa essere anche una minaccia per la sensibilità umana? Dice: immagino che questo non accadrà davvero a me. Io sono cresciuta prima dei computer, dopo tutto. Mi preoccupano le nuove generazioni. Come dicevo prima, i prodotti dell'intelligenza artificiale sono l'antitesi dell'originalità e spingono chi li usa verso la banalità. Questo accade per il modo stesso in cui l'intelligenza funziona. Ha letto enormi quantità di materiale, praticamente tutto internet, ma la maggior parte di ciò che c'è in rete è spazzatura, lo possiamo dire. Quindi quello che farà sarà semplicemente restituire una qualche versione di quella spazzatura. Lei è Rae Armantrout, è una poeta californiana, e trovate l'intervista di Paolo Viganò oggi sul Manifesto. Whoever said the breakers will never need a chaser didn't know what it's like to be loved by you, yeah. You either love or hate me, it's a thin line with you, baby. But I think I know just what to do. It's damage control, I think we both know. Tonight might be the last time that we had it all. Damage control, right before we go, let's make one last memory of how we used to hold.
It's not the cold. È il Mien questo.
È lui, la Rising Star.
Sì, l'hanno nominato così, del Britpop.
Sì. Beh, non è tutto sì, Britpop.
Dai, sì. Non so, loro l'hanno nominato così, non io.
Ah, c'è questo un po' di R&B, no? Così, vabbè, comunque.
Sì, è quello in cui io casco sempre.
Ti piace?
È la mia comfort zone.
Vabbè.
6:29.
Insomma, adesso sono le 6:29 e quindi, come d'abitudine, passiamo alla linea, alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Diana Santini e Mattia Guastafierro. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows it better than I.
Adesso non vorrei così
preoccuparci,
non fare il passo più lungo della gamba, però secondo me questo anticiclone c'è ancora. Oggi era mite quando sono uscita. Tu cosa dici?
Assolutamente.
Mentre fendevi me sì. La città con la tua moto.
Non sentivo il pungere del freschino di febbraio.
Vero. Vabbè, insomma, adesso chiediamo conferme. Le chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno, Simone.
Buongiorno a tutti, sì, confermo che l'anticiclone ci accompagna anche oggi e poi anche nei prossimi giorni. Ci porta una giornata nel complesso soleggiata, anche se con qualche nube bassa sulla pianura nel primo mattino, che andrà via via dissolvendosi. In giornata appunto sarà per lo più mite, con temperature sempre oltre le medie del periodo. Oggi le massime dai 13 ai 16 gradi, mentre le minime tra i 5 e 8 gradi. Particolarmente mite anche in montagna, dove abbiamo uno zero termico attorno ai 3000 metri di quota. Anche poi per i prossimi giorni, dicevo, proseguirà il bel tempo, avremo giusto qualche nebbia mattutina sulla bassa padana, ma che andrà velocemente dissolvendosi, e le temperature sempre attorno ai valori odierni.
Temperature piuttosto alte, cioè alte, un po' superiori forse alla media di stagione, come dite voi.
Sì, sono alte, non saranno come ieri. Ieri abbiamo raggiunto anche i 18 e 19 gradi sulla pianura padana, oggi un pochino meno, ma comunque sempre oltre le medie del periodo.
Ieri mi si è asciugato un tappetino steso sul balcone, quindi ti dico solo questo, Claudio, ti dico solo questo. Grazie mille a Simone Scapin, grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Simone.
Grazie, buona giornata anche a voi.
We'll be right back.
questa scissione così in cui viviamo in continuazione, ci troviamo spesso a dire: bella questa canzone, cioè, ma l'hai messa tu? Ah, l'hai messa io? Sì, non,
sì,
non sapevo.
Vabbè, ma è la
reciproca comunque questa cosa.
Ma è la mattina presto.
Penso, ma
è lo spazio, questo spazio di condivisione in cui si è in una bolla.
Esatto, non c'è un io, non c'è un tu.
Siamo noi, per due o tre ore siamo noi.
Quella confusione, ma ecco, diciamo, chiamiamola così.
Ma va benissimo.
Quell'indistinto universo.
Leggo io, leggi tu.
Parto io. Ho già preso in mano, se non altro ho già fatto la fatica di prendere in mano Repubblica, perché oggi ritorniamo sui temi della sicurezza, sui temi della corruzione nella forza, nella polizia. Il poliziotto confessa: ho tradito la divisa ma non volevo uccidere, scrive Ilaria Carra appunto su Repubblica. Milano, Cinturrino, Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso a Rogoredo, interrogato, dice: ho perso la testa, mai preso soldi. La compagna dice: se ha sbagliato paghi, e la famiglia della vittima chiede: si scusi. C'è poi Brunella Giuvara che racconta: botte, minacce e dosi nel bosco della droga, aveva un complice. E poi i colleghi lo scaricano: si sapeva che era marcio, a chi dovevamo dirlo? Beh, insomma, ha sporcato l'intero commissariato, dicono al PM, ma nessuno l'aveva denunciato. Nel suo passato anche violenze contro un disabile. Quella, a chi dovevamo dirlo?
Beh, una risposta a pagina 3 del Corriere della Sera, c'è il capo della polizia che spiega esattamente
a chi
dovevamo dirlo. Allora, anche qui varie pagine, il Corriere ci apre. Facciamo così, non ripercorriamo i fatti, insomma, li sapete, li conoscete. Andiamo invece a vedere magari qualche dettaglio. Il SAP, il sindacato autonomo di polizia, diciamo così per capirci quello un po' più di destra, dice così: anche loro fanno marcia indietro, restituiremo l'intera somma devoluta alle circa 1000 persone che hanno contribuito al sostegno della tutela legale di Cinturrino. Sì, perché diciamo, nell'esagerazione pompata, lo ricordiamo, da Libero, La Verità, Il Giornale, Salvini, La Sardone, Fratelli d'Italia, Bignami, insomma Vannacci e così via, il SAP si era spinto a fare una raccolta di fondi per il povero poliziotto indagato. Più di 1000 persone avevano donato, mo restituiranno i soldi. Caso chiaro e grave, lo destituiamo subito, rispetto delle scelte dei PM e dei giudici. È l'inizio dell'intervista del prefetto Vittorio Pisani, il capo della polizia, a cui Giovanni Bianconi chiede così: ma lo destituite così, senza attendere nemmeno l'esito almeno parziale del procedimento penale? Il capo della polizia risponde: sì, perché chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. L'indagine sui fatti di Rogoredo è ancora in corso. Quali aspetti restano da chiarire? Risposta: innanzitutto la posizione degli altri poliziotti coinvolti, per i quali si potrebbero configurare ulteriori contestazioni sul piano giuridico, oltre al favoreggiamento e l'omissione di soccorso. E poi dice: orgogliosamente abbiamo indagato noi, dai magistrati nessuna ostilità, nemmeno lo scudo penale avrebbe salvato la gente. Qui ci sono vari pareri diversi, non l'avrebbe salvato dalla condanna una volta dimostrate le prove. Il tema è chi ha... come dire, che il lavoro l'avrebbero dovuto fare un po' più a fatica degli altri inquirenti. Quindi non c'è tensione tra polizia che arresta e magistratura che scarcera. Il capo della polizia, devo dire, molto chiaro su questo tema, dice che la collaborazione con i magistrati è molto alta, non si fa tirare per la giacca dentro ovviamente posizionamenti del referendum, è molto dritto, diciamo così, e poi parla moltissimo delle manifestazioni, anche qui ridimensionando i conflitti con la magistratura, ma ridimensionando anche l'allarme violenza del governo, perché dice che solo il 2% delle manifestazioni alla fine nazionale, diciamo, che si svolgono sul territorio nazionale, ha degli eventi che possono essere considerati come violenti o di contrapposizione con la polizia.
E i fatti di Rogoredo molto hanno a che fare anche con il decreto legge sicurezza, anche se appunto dopo quello che si è scoperto, la destra ha modificato un po' il tiro. Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Pipitone, scrive: decreto sicurezza, il governo riscrive lo scudo penale e il fermo preventivo. A cambiare sono alcuni dei punti sostanziali del provvedimento, a cominciare dal cosiddetto scudo penale introdotto per tutelare anche le forze dell'ordine. Nella versione definitiva del testo, infatti, si prevede che in caso di incidente probatorio giudiziario, cioè l'udienza che serve per anticipare l'acquisizione di una prova durante le indagini preliminari, il PM provvede all'iscrizione del nome della persona nel normale registro degli indagati e non più nel separato modello istituito per i casi in cui il reato è compiuto in presenza di una giustificazione, come appunto la legittima difesa per gli agenti. Cambia anche l'articolo che introduce il fermo preventivo di 12 ore per chi, a giudizio delle forze dell'ordine, può rappresentare un rischio per l'ordine pubblico nei giorni delle manifestazioni. Una modifica all'articolo 7 del decreto prevede che il fermo scatterà in presenza di un attuale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Una formula che restringe i limiti della discrezionalità, ma non sembra sciogliere i dubbi in base a cosa gli agenti valuteranno un attuale pericolo rappresentato dal cittadino.
In base a cosa c'è da chiederselo. Una serie di carabinieri soprattutto, ma anche poliziotti, sono indagati a Termini, c'è su quasi tutti i quotidiani, lo prendiamo dal Corriere per semplicità, sono fatti di cronaca, diciamo così.
La truffa alla coin.
Per mesi carabinieri e poliziotti in servizio alla stazione di Termini hanno girato tra gli scaffali del punto di vendita di coin per scegliersi capi abbinamento, profumi, borse, portarsi a casa, consapevoli che avrebbero avuto un trattamento privilegiato, non pagavano o lasciavano pochi spicci. A consentire il saccheggio ai militari agenti sarebbe stata una cassiera. I magistrati capitolini hanno iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di furto aggravato 21 persone, 90 episodi accertati, li hanno guardati con le telecamere, 45 compiuti da membri delle forze dell'ordine, 300.000 euro. Non è chiaro perché la signora facesse ciò.
Riceveva dei regali, ho letto che sì. C'era una busta con prodotti caseari, questa cosa mi ha colpito molto.
Vabbè, è una storia abbastanza assurda perché è tutta ripresa dalle telecamere, cioè
esatto.
Abbastanza incredibile.
Poi la manco era notevole, insomma non erano pochi spicci, erano centinaia di migliaia
misteri
di euro. Domani titola in prima pagina: anche i leghisti possono uccidere. Sulla sicurezza la destra implode. Prima l'arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, inizialmente difeso dalla Lega e da Fratelli d'Italia per l'omicidio di un pusher nel boschetto di Rogoredo. Ieri il Tribunale di Pavia ha condannato con rito abbreviato a 12 anni in primo grado l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui. La realtà ha così trasformato in un boomerang di propaganda le dichiarazioni del governo sulla difesa sempre legittima da parte delle forze dell'ordine e sullo scudo penale contenuto nel decreto sicurezza. Insomma, Adriatici era uscito per una ronda, era armato e aveva ucciso il senza tetto.
Sto guardando se abbiamo rivisto davvero tutto, la storia di Adriatici, il decreto sicurezza, sì, più o meno ci siamo, manca magari, ma il congedo parentale ce lo teniamo magari per dopo, perché
il non congedo parentale.
Esatto, perché forse è più materia del dibattito politico che arriva poi nella seconda parte della nostra rassegna stampa, va dai.
Some days we get a thrill in our brains, some days it turns into legs. See your face in the mirror, reflected on the surface of fear. Because you know that we're better than that. Some days are worse than you can imagine. And how am I supposed to live with that? With all these train decks coming in random. Hey, what are you gonna do when there's one? Falling down on you. Hey, what are you gonna do when those walls are falling down on you? You got warheads stacked in the kitchen. You treat distraction like it's a religion. The rattlesnake stepping your rhythm. Best with the souls you've been given. Because you know we're nothing special to them. Going someplace they've already been. Trying to make sense of what they call wisdom. And it's riff-raff and I've been with them. Hey, what are you gonna do when I'm
wearing all of the years on your face. Tattoos don't want to replace. And your heart only speaks in the mirror. But your words ring and that's like murder.
Ci spostiamo negli Stati Uniti, sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Effetto Trump e incertezza prolungata. I flussi di capitale adesso evitano gli USA. Scrive Giuliano Noci. La sentenza di venerdì scorso della Corte Suprema non è un incidente di percorso, è la crepa che attraversa la cupola su cui per decenni si è retta l'architettura americana, la credibilità, non quella ormai da comizio permanente di Donald Trump, ma quella sistemica degli Stati Uniti. Nei primi 12 mesi di presidenza la politica si è trasformata in una raffica di ordini esecutivi. Il risultato? Incertezza internazionale crescente e un progressivo deterioramento reputazionale di quella che fino a pochi anni fa appariva la potenza globale indiscussa. I numeri lo raccontano. Ad esempio, dall'inizio del 2026 solo 26 dollari ogni 100 investiti nei fondi azionari globali sono finiti negli Stati Uniti, 26 su 100. E poi per Bank of America le azioni USA intercettano la quota più bassa di flussi globali di capitali dal 2020. Il nodo è il debito pubblico. Gli Stati Uniti hanno accumulato livelli superiori al 100% del PIL, ma quel meccanismo si regge sulla fiducia. E se la reputazione non c'è più...
E vedremo poi nel discorso dello Stato dell'Unione questa età dell'oro. Tanti quotidiani oggi hanno dei reportage da Cuba. Cominciamo con Silvia Blanco da Repubblica, che dice: nella vana dell'asfissia petrolifera imposta dagli Stati Uniti, la giornata inizia con l'odore della spazzatura che brucia per strada. Sul Malecón, affacciato su un mare senza navi, passano pochissime auto e la gente cammina in silenzio. Ogni giorno la maggior parte dei cubani esce di casa per andare a inventar, cercare ogni mezzo per sopravvivere, per quello che gli serve. Per esempio, prendere un taxi è un'impresa difficile, i tassisti hanno esaurito la benzina. Lo stesso vale per gli Almendron, le vecchie autovetture adibite a trasporto collettivo, le Gasela, i minibus gialli del governo, i Coco Taxi, i monotaxi, i bici taxi, e così un sacco di gente che cammina a piedi o che, se ha fortuna, ha una bicicletta o che aspetta tempi interminabili alle fermate dei bus. Cuba, libero mercato d'emergenza dentro le cisterne del Fujian, doppia pagina per il Manifesto anche su Cuba, che racconta la storia del carburante privato che viene stato autorizzato, il fatto che i piccoli negozi possono vendere anche delle taniche di petrolio, e racconta il come tutto questo cambia. E poi il racconto anche di Daniele Nalboni e Elena Sinia, che sono andati a fare una vacanza a Cuba, e tutto il racconto di come ha fatto il nostro Andrea Cenia con i nostri viaggiatori, per noi il racconto dei blackout, della pioggia di distette degli hotel, dei turisti che non ci vogliono andare più, dell'elettricità che manca.
Gli apagones,
sì. Insomma, Cuba stritolata dal morso del blocco.
Ci spostiamo
statunitense.
E sempre il rapporto con gli Stati Uniti, però parliamo di Iran, perché insomma ci dovrebbe essere un nuovo round di trattative tra Teheran e Washington domani a Ginevra, ma oggi su Domani c'è un intervento di Shlomo Ben Ami, che è un ex ministro degli esteri israeliano ed è anche vicepresidente del Toledo International Center of Peace, che scrive: gli ayatollah sono al crocevia fatale, l'Iran spera nella nuova rivoluzione. Tutte le rivoluzioni hanno una data di scadenza, scrive Shlomo Ben Ami. I regimi che instaurano finiscono per crollare. Indipendentemente dal fatto che la Repubblica Islamica dell'Iran sopravviva o meno alla crisi che sta attualmente affrontando, non sfuggirà a questa legge ferrea delle rivoluzioni: evolversi o morire. Dopo aver rovesciato la monarchia filo-occidentale del 1979, la nuova Repubblica Islamica cercò di costruire uno Stato progressista e libero dalla corruzione, che rispettasse i valori democratici, i diritti umani e la giustizia sociale. L'amministrazione del presidente americano Jimmy Carter non seppe cogliere questi segnali e considerò il nuovo regime iraniano come completamente ostile. Ciò favorì la fazione più radicale dell'Iran, sostenuta dalla guida suprema Ayatollah Ruhollah Khomeini. che si opponeva a qualsiasi forma di moderazione, in particolare nei confronti dell'Occidente. Dopotutto, sostenevano, la rivoluzione islamica non sarebbe stata necessaria se gli USA e la Gran Bretagna non avessero destituito Mohammad Mossadegh, il premier iraniano eletto democraticamente nel 1953, consentendo allo Shah di tornare al potere. I radicali vinsero. L'Iran, come teocrazia sotto l'autorità assoluta di Khomeini, era caratterizzata dal nazionalismo antiimperialista e dall'assolutismo morale. La seconda generazione rivoluzionaria, sotto la guida di Ali Khamenei, costruì una burocrazia sostenuta dalla coercizione religiosa. La Repubblica Islamica si è comportata in modo molto simile ai regimi crudeli che l'hanno preceduta. Conclude Benami, l'Iran non deve mettersi alla mercé della rapace politica estera di Trump. Può perseguire un cambiamento verso una leadership più moderata che incarni più da vicino lo spirito originale della rivoluzione.
Interessante, no? Anche ogni tanto ricostruire il percorso storico con cui si è arrivati alla... Certo. Come dire, al regime sono, in fondo non sono così tanti anni, sono 77 oggi, no?
Anche se non sembra che la moderazione sia proprio il tratto essenziale di questa scelta. Teocrazia.
No, però bisognerebbe avere dei commentatori da lì, e questo qua sempre...
È la cosa più complessa.
Va bene, tra poco invece...
Beh, sono le 6:50.
Parleremo ovviamente delle prime pagine, che sono molto dedicate ai 4 anni della guerra in Ucraina, e anche un po' al referendum, alle questioni della sicurezza, ai cascami di tutto quello che è successo in questi giorni.
Nel frattempo però sono le 6:58 e quindi passiamo la linea al giornale radio per le notizie e i titoli principali. Appunto, come dicevi, torniamo dopo con le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci, sono già le 7:02, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Partiamo da Avvenire, che titola Sostegno e promesse. I leader dell'Unione Europea a Kiev per testimoniare la vicinanza al paese invaso dalla Russia. Cennello Scavo come inviato. Nel gelo di Maidan al centro di Kiev, Ursula von der Leyen ha rassicurato Volodymyr Zelensky. Manterremo la parola, i fondi UE arriveranno. Nonostante il ripensamento ungherese, sottintende. Accanto a lei non c'era nessuno dei leader che non mancavano mai il 24 febbraio dall'invasione russa del 2022. Poche ore prima, a Bruxelles, il presidente ucraino aveva parlato in videocollegamento al Parlamento europeo. Aveva chiesto con insistenza una data chiara per l'adesione all'Unione europea. Se non ci sarà questa garanzia, aveva detto, Putin troverà il modo per bloccare l'Ucraina per decenni, dividendo l'Europa. Ma sull'iter accelerato pesano le perplessità di molti stati membri e il veto ungherese. Von der Leyen ha dovuto ammettere, non è possibile fissare una data.
Alcuni quotidiani invece decidono di superarlo, insomma, questo veto con le dichiarazioni volontaristiche dell'Europa. Lo fa Repubblica. Europa, Kiev, la Russia sta perdendo, bisogna aumentare la pressione su Mosca, Putin sta perdendo, appunto, supereremo i veti di Orban.
Il Messaggero è molto più sereno, come al solito, nella sua comunicazione. L'Ucraina non resta sola. 4 anni dall'invasione russa, i leader UE a Kiev dicono Putin ha fallito, von der Leyen assicura il prestito ci sarà e Zelensky invita Trump, ma Mosca insiste, la guerra continua. Segnalo dalla prima pagina del Messaggero, Olimpiadi 2040, Malagò dice Roma è in pole position per la candidatura, si inizia a fine 2027. Per quanto riguarda allora le sanzioni e gli aiuti all'Ucraina, oggi sul Corriere della Sera Francesca Basso scrive: le opzioni per aggirare il veto di Orban, rabbia per il ricatto. Il più diretto è stato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha definito un ricatto il comportamento del premier ungherese Viktor Orban, che sta bloccando il prestito da 90 miliardi all'Ucraina deciso da 27 stati UE il 18 dicembre scorso. È una parola molto pesante. Il veto sul prestito è solo del premier ungherese, che è in campagna elettorale e indietro nei consensi rispetto allo sfidante del Partito Popolare Europeo Peter Magyar, perché il premier slovacco Robert Fico non si è spinto a tanto. Budapest e Bratislava insieme invece bloccano il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia. I paesi nordici e l'Olanda in passato hanno chiesto di valutare l'attivazione dell'articolo 7 del trattato nei confronti di Budapest, che comporterebbe la sospensione del diritto di voto in consiglio. La presunta violazione del principio di leale cooperazione sarebbe una valida base giuridica. Una tale scelta sarebbe però un boomerang in campagna elettorale e renderebbe Orban una vittima di Bruxelles. E poi è difficile pensare che Slovacchia, Repubblica Ceca, ma anche l'Italia sarebbero a favore. La premier Meloni ha anche partecipato a un video elettorale di sostegno a Orban con leader dell'estrema destra europea, tra cui Alice Weidel di Alternativa per la Germania, AfD, che sta creando più di qualche mal di pancia nel PPE e soprattutto a Berlino.
Il manifesto, la crisi del quarto anno nell'Ucraina invasa, dove Zelensky parla a una platea stanca, nella Russia di Putin che avanza a passo geologico, nell'Europa su cui ora pesa l'intero carico degli aiuti. Siamo al giorno 1461 di guerra e si sentono tutti. Una cerimonia mesta, uno stallo senza uscita, all'editoriale di Sabato Angeri. L'Ucraina ha bisogno che la guerra finisca, ma anche la Russia, lo dicono i giornalisti, i politici, compresi quelli statunitensi, da ieri anche Zelensky. Ma nel giorno in cui una cerimonia mai così mesta e sottotono ha scandito il passaggio del quarto anno dall'invasione russa alla fine del conflitto, appare tanto indispensabile quanto lontana. Se la strategia di Putin era temporeggiare sui negoziati per tentare la conquista dei territori manomilitari, non si può che certificarne il fallimento, così come le sparate di Donald Trump sul raggiungimento di un accordo in tempi brevissimi. È vero che durante il 2025 l'esercito russo ha conquistato più territorio dei due anni precedenti, ma si tratta dello 0,76% della superficie ucraina prebellica. E poi il racconto del clima devastato. Lorenzo Tecleme racconta come un team di scienziati ha stimato i danni ambientali del conflitto, di questi quattro anni di conflitto. Il 37% delle emissioni è dovuto agli eserciti, seguono però gli incendi e la ricostruzione. Stiamo parlando di una catastrofe ambientale di cui nessuno finora aveva fatto i conti.
La Stampa sceglie un altro titolo: Vannacci con la AfD, gelo Meloni. Il generale a Strasburgo sceglie l'estrema destra tedesca, la premier dice ai suoi: è incompatibile con la nostra maggioranza, perché Vannacci è passato al gruppo di ESN, Europa delle Nazioni Sovrane, quello appunto fondato da AfD.
E a proposito di sovranismi, Riccardo Nuri di Amnesty International firma un interessante articolo a pagina 3 di Domani, in cui ci racconta come proprio i Fratelli d'Italia, cioè Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, due diciamo personaggi più importanti di Fratelli d'Italia in Europa, hanno invitato Bukele, il presidente del Salvador, che fa scempio dei diritti e per la destra è un modello. Il Salvador come modello è stato invitato al Parlamento europeo a raccontare la sua esperienza dalla lotta alla criminalità alla crescita economica, questo è il seminario, e Riccardo Nuri ci racconta che cos'è la lotta alla criminalità, uno stato di emergenza rinnovato 42 volte, la demolizione dello stato di diritto, i minori in carcere con i maggiorenni e gente, 90.000 persone private della libertà senza prova e senza soprattutto un tribunale. Se questo è quello che vuole Fratelli d'Italia, evidentemente si vede poi nei decreti sicurezza.
A proposito di sicurezza, l'apertura del Corriere della Sera è: via la divisa a quella gente. Pusher ucciso, indagine su tutto il commissariato. A Roma 21 uomini delle forze dell'ordine, tra l'altro, sono accusati di furto, ma questo è un altro caso. E via la divisa a quella gente è Pisani, il capo della polizia, a dirlo. Dice: il caso chiaro e grave, lo destituiamo subito. Rispetto delle scelte dei PM e dei giudici, abbiamo indagato noi, dai magistrati nessuna ostilità, nemmeno lo scudo penale avrebbe salvato l'agente, dice appunto Vittorio Pisani. A proposito del furto, nel Giulio De Santis ne scrive sempre sul Corriere: il caso dei furti alla stazione Termini, così agivano gli indagati in divisa, coinvolti 21 tra poliziotti e carabinieri, bottino da 300.000 euro, e con la complicità di una cassiera, insomma, truffavano la coin a stazione Termini.
Anche i leghisti possono uccidere, sulla sicurezza implode la destra, il titolo di Domani. Prima l'arresto del poliziotto Cinturrino, inizialmente difeso dalla Lega, da Fratelli d'Italia, dai sindacati di polizia autonomi, per l'omicidio di un pusher nel boschetto di Rogoredo, ma ieri il tribunale di Pavia ha condannato con rito abbreviato a 12 anni in primo grado l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera Massimo Adriatici per l'omicidio volontario di Younes El Boussetaoui, in realtà così trasformato in un boomerang la propaganda, le dichiarazioni del governo sulla difesa sempre legittima da parte delle forze dell'ordine e sullo scudo penale contenuto nel decreto sicurezza.
Il Fatto Quotidiano titola: Nordio vuole decidere su quali reati indagare. Ha confessato, se vince il sì è già pronto il guinzaglio ai PM. Il ministro annuncia un unico indirizzo a tutte le procure sulle priorità delle inchieste da fare, già pronte le norme. Ne scrive Liana Milella: è già bella pronta la proposta di legge che toglierà definitivamente al pubblico ministero la possibilità che gli è rimasta, nonostante la legge Cartabia, di aprire inchieste sui reati che ritiene necessario perseguire. Forte del principio di obbligatorietà dell'azione penale che gli è riconosciuto, può occuparsi della corruzione con indagini che tanto dispiacciono alla politica di ogni colore. La proposta di legge, già incardinata al Senato, l'hanno firmata il forzista Pier Antonio Zanettin, nonché la leghista Erika Stefani. Il guardasigilli Carlo Nordio dice che i colleghi PM lavorano male, c'è una disomogeneità da procura a procura sulle priorità dei reati da perseguire. La procura X la dà ai delitti contro le donne, un'altra quella dei colletti bianchi, una terza all'ambiente, ognuno fa quello che le pare, ha detto lunedì al forum dell'agenzia ANSA, e poi con tono reciso ha detto: bisogna trovare un criterio in modo che tutte le procure abbiano un indirizzo omogeneo sulla priorità delle inchieste da fare.
E chissà chi glielo dà questo criterio, per dire che quali inchieste sono prioritarie.
Chi lo sa.
Su Repubblica, Fazzolari, il braccio destro di Giorgia Meloni, giustizia, Putin voterebbe no. Bufera sul braccio destro di Meloni, Fazzolari appunto che ha detto questa frase abbastanza particolare. Gli risponde Gerardo Colombo in una bellissima intervista a pagina 3 di Repubblica, che dice così: ho letto la Costituzione russa, anche lì c'è scritto che la magistratura è indipendente, però c'è scritto anche che i magistrati sono nominati dalla politica. Se la nomina è politica, è evidente che una riforma come questa a Putin non serve. Il punto non è la battuta, ma il meccanismo. L'indipendenza non si misura nelle parole scritte, ma in come sono costruiti gli equilibri tra i poteri. Quando si interviene sugli equilibri, che è un terreno delicatissimo e che riguarda le istituzioni, è sempre pericoloso. Dice così: il rischio non è il cambiamento immediato, è lo spostamento appunto degli equilibri. Io ho avuto 5 procedimenti disciplinari, il Consiglio Superiore faceva il giudice per davvero e quindi sono stato assolto. E quando il giudice disciplinare può essere maggioranza politica, l'equilibrio può cambiare. Con le nuove regole, l'indagine Mani Pulite sarebbe stata bloccata.
Il Sole 24 Ore apre invece sugli sconti fiscali, sugli aumenti contrattuali, ed aprile 4 milioni di stipendi più alti. Con i chiarimenti delle entrate parte lo sconto fiscale sugli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali del triennio 2024-2026. I primi effetti si vedranno sulle buste paga di aprile, coinvolti circa 4 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato con una retribuzione annua lorda fino a 33.000 euro, a cui si applicherà l'aliquota agevolata del 5%. Invece sulle maggiorazioni per i festivi, notturni e indennità di turno, le tasse saranno del 15%.
La destra cancella il disegno di legge delle opposizioni sul congedo parentario, sia sul Manifesto che sulla Stampa. I titoli della destra invece di Libero e La Verità sono di Libero il Giornale sono sullo scoop del PD sui migranti. Il centro in Albania funziona, perché hanno denunciato parlamentari del PD che già dentro ci sono in 90, poi ci sono ovviamente i quotidiani.
Come Il Giorno, Sanremo e Sando Khan scritto con la C, perché è Khan Yaman che ha presentato.
Sì, c'è un po' di Sanremo, di fotografie.
Sì, Sanremo Baudo. Retro, la voce di Baudo, brividi a Sanremo, ed è con questi brividi che passiamo la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.